Stiamo studiando Colossesi e prego che anche voi stiate vedendo come me quanto è preziosa questa epistola, quanto è ricca, quanto si vede dell'opera di Dio e quanto i comandamenti che troviamo in Colossesi sono contornati del cuore di Dio per noi, dell'opera di Dio in noi e di verità meravigliose che cambiano poi come vediamo i comandamenti. In Colossesi 3, oggi andremo avanti, ma prima di andare avanti voglio ricordare quello che abbiamo visto negli ultimi sermoni, perché ci aiuta a rimetterci dentro al discorso che Paolo sta facendo, perché vedendolo più nel dettaglio è facile perdere il senso generale di quello che sta dicendo. E allora vogliamo ricordare cos'è che Paolo ci sta dicendo. Oggi guarderemo altri comandamenti, aspetti di come vivere la vita cristiana, ma sono tutti aspetti e comandamenti che hanno senso solo ricordando quello che Dio ha fatto in noi. Allora, cos'è che Dio ha fatto in noi? E qua in Colossesi stiamo vedendo che la base per cui possiamo vivere questi comandamenti è che noi siamo morti con Cristo e risuscitati con Cristo. Questo è il fondamento. Di natura eravamo morti nei nostri peccati. Non c'era vita spirituale in noi. Eravamo senza speranza. Ma noi che abbiamo Cristo, siamo morti con Cristo e risuscitati con Cristo. Siamo nuove creature create in Cristo. Ci siamo spogliati dell'uomo vecchio, con tutti i suoi atti peccaminosi. E ci siamo rivestiti dell'uomo nuovo, che è l'uomo in cui abita Cristo. Abbiamo visto in Colossesi 2, Cristo è in noi, in ciascuno di noi che è un vero figlio di Dio. Che verità preziosa. E se ricordate, nell'ultimo sermone abbiamo meditato anche su alcune verità preziose di chi siamo per Dio e come Dio ci vede. Se ricordate, abbiamo visto, noi siamo gli eletti di Dio. Siamo stati scelti, scelti fra tutti gli uomini peccatori e scelti non sulla base di qualche merito nostro, ma scelti perché era la scelta di Dio, per grazia, solo per grazia. E Dio, adesso che ci ha scelti, ci vede come i suoi santi. Ma chi? Noi, che eravamo pieni di peccato, noi che ancora cadiamo, siamo i santi di Dio. Dio ci ha coperti con la giustizia di Cristo e Dio ci sta santificando giorno per giorno, preparandoci per la sua presenza, per stare davanti a Lui, irreprensibili, senza colpa. E abbiamo visto anche che siamo diletti per Dio. Ricordate, diletti, amati, grandemente amati. E di nuovo, è solo grazia, è solo il cuore di Dio per noi. L'amore di Dio ci ricopre. Riempie le nostre vite ed è solo grazia. Allora, sulla base di queste verità, sulla base di chi siamo in Cristo, sulla base del fatto che siamo morti e risuscitati con Cristo, che siamo nuove creature, rivestiti dell'uomo nuovo, su questa base Paolo e Dio tramite Paolo ci spiega come dobbiamo vivere. Ci siamo rivestiti dell'uomo nuovo, ma l'uomo nuovo non è statico, va rinnovandosi nella conoscenza di Dio. È per questo che vuol dire l'uomo nuovo cresce, deve crescere. Se c'è vita spirituale ci deve essere crescita. E per questo Dio, tramite Paolo, ci comanda vari aspetti di che cosa dobbiamo rivestirci nella vita cristiana. E nell'ultimo sermone abbiamo visto varie qualità che ogni vero credente deve avere. Allora voglio riprendere da Colossesi 3, dal versetto 11 a 14, voglio rileggere il brano dell'ultimo sermone per rimetterci nel contesto. Allora Paolo e Dio tramite Paolo dichiara dal versetto 11: qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Dio ci comanda di rivestirci di tutte queste qualità, ma tutti questi comandamenti non sono comandamenti gravosi. Pensateci, se teniamo in mente chi siamo per Dio, la grazia che abbiamo ricevuto in Cristo, camminare nelle vie di Dio non è gravoso, non è pesante, è una grazia. E nel brano che studieremo oggi, nei prossimi versetti, Dio ancora ci mostra, ci comanda come vivere in vari campi della vita, in quattro campi un po' diversi. E anche qua vediamo il cuore di Dio per noi. Dio vuole la nostra gioia, vuole la nostra pace. Ecco perché ci mostra in quale via camminare, affinché camminando nelle vie di Dio possiamo avere gioia, pace, un cuore soddisfatto, una vita che porta frutto per la gloria di Dio, anziché una vita sprecata. Allora trovate con me in Colossesi 3, dal versetto 15, voglio leggere prima tutto il brano e poi guarderemo punto per punto quello che dice qua. Dal versetto 15. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. C'è tantissimo qua da vedere. E prego che Dio ci guidi mentre guardiamo punto per punto quello che ci mostra qua. Qua ci sono quattro aspetti, quattro campi della vita di cui Dio ci parla e ci insegna come vivere in questi campi. Cos'è che ogni persona nel mondo, credente o non credente, cos'è che desidera ogni persona nel profondo del suo cuore? Credenti o non credenti, tutti vogliamo una cosa nel profondo del cuore. Cosa? Vogliamo avere pace e gioia nel cuore. Vogliamo avere un cuore soddisfatto. Spesso non lo mettiamo in questi termini, ma Dio, che è il nostro creatore, Lui lo mette in quei termini. Vogliamo pace nel cuore. E spesso non abbiamo vera pace nel cuore. Chi non ha Cristo non ha vera pace, non può avere vera pace, perché la vera pace si trova solo in Dio. Ma se siamo onesti, anche noi che abbiamo Cristo, spesso non abbiamo pace, non vera pace, perché cerchiamo la pace nel posto sbagliato, perché la cerchiamo dove è impossibile trovarla. Ma Dio qua ci parla nel versetto 15 della pace, della sua pace. Rileggo il versetto 15. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Più di qualunque altra cosa vogliamo avere pace e vogliamo avere gioia nel cuore. E Paolo qua ci parla della pace, ma notate di quale pace ci sta parlando. E inizia dicendo, è la pace di Dio. Questa pace, la pace di Dio, è l'unica vera pace. È la pace che non dipende dalle circostanze. È la pace che non è scossa dalle circostanze o da niente veramente. Questa pace è la pace che sorpassa ogni intelligenza perché va al di là della ragione. È una pace divina. È una pace che è disponibile per ciascuno che ha Cristo. Questa è la pace che viene da Dio. E Dio vuole che ognuno dei suoi figli abbia questa pace. Dio vuole che abbiamo una pace vera, profonda, una pace che dura. E vediamo, per esempio, nel Nuovo Testamento più volte l'Apostolo Paolo che prega per i credenti che possono avere grazia e pace. Gesù Cristo parla della pace, per esempio, conosciamo bene in Giovanni 14, nel versetto 1 e versetto 27, ve lo leggo. Versetto 1, il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Cristo vuole che il nostro cuore non sia turbato, che vuol dire? Vuole che possiamo avere pace nel cuore. E poi più giù nel versetto 27, io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Di nuovo, Dio vuole la nostra, che abbiamo pace nel cuore. Gesù Cristo stesso ci dà la sua pace, la vera pace. La pace che non viene scossa dalle circostanze, la pace che il mondo non può dare. Ci sono due tipi di pace però. Ed è importante che capiamo la distinzione. C'è la pace che abbiamo nel nostro rapporto con Dio, la pace con Dio, che è per mezzo del sacrificio di Cristo. E ciascuno che è un vero credente ha questa pace. In Romani 5,1 leggiamo, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Cristo, ciascuno di noi che è salvato ha pace con Dio. Vuol dire che nel suo rapporto con Dio, dove prima c'era inimicizia, separazione a causa del peccato, per mezzo di Cristo adesso c'è pace, riconciliazione. Questa è la pace con Dio. E ogni credente ha questa pace e non può perdere questa pace. Ma c'è un altro tipo di pace, ed è la pace di cui sta parlando Paolo qui in Colossesi 3. E questa è la pace che sentiamo, la pace che abbiamo noi nel nostro cuore. E questa è una pace diversa, perché questa pace possiamo perderla se non teniamo gli occhi su Dio, se non guardiamo a Dio. Ed è di questa pace che Dio qua ci sta parlando. Infatti qua, in Colossesi, vediamo che Dio ci dà proprio questo chiaro comandamento, che la pace di Dio regni nei nostri cuori. Dio ci comanda di far regnare la sua pace nei nostri cuori. Allora, pensiamo a cosa vuol dire che la pace regna nel cuore. Pensiamo a un esempio pratico. Quando un sovrano, un re, regna sulla sua nazione, vuol dire che la controlla, la dirige. Vuol dire che dirige quello che viene fatto, che guida quella nazione per ottenere il bene di quella nazione. E similmente, quando la pace di Dio regna nei nostri cuori, ci controlla, ha autorità su di noi, guida i nostri pensieri. Se la pace di Dio regna nel tuo cuore, non ti agiti quando le circostanze cambiano in peggio, non ti disperi quando umanamente non vedi soluzioni ai tuoi problemi, non stai male quando subisci ingiustizie, oppure quando una prova va solo avanti e avanti e non vedi via di uscita. Fratelli, quando la pace di Dio regna in noi è meraviglioso. È quello che vogliamo. E qua leggiamo che siamo stati chiamati alla pace di Dio. La pace di Dio dovrebbe regnare in noi, perché siamo stati chiamati a questo. Chi non è in Cristo non è stato chiamato. E perciò non ha e non può avere la pace di Dio. perché non ha Cristo. Ma noi sì, noi siamo in Cristo per grazia e perciò siamo stati chiamati alla pace di Dio. Vuol dire che la pace di Dio può regnare e dovrebbe regnare nei nostri cuori. Infatti qua troviamo questo chiaro comandamento e il fatto che è un chiaro comandamento ci fa capire che è una scelta avere la pace di Dio che regna nel tuo cuore. Possiamo scegliere dove cercare la nostra pace. Possiamo scegliere se cercare la pace in Dio, che è l'unico posto in cui possiamo trovare la vera pace, oppure se cercarla al di fuori di Dio, dove non la troveremo mai. Possiamo scegliere se confidare in Dio oppure no. È una scelta. Ed è una scelta che noi abbiamo giorno per giorno. Tristemente, spesso non cerchiamo la pace in Dio, è per quello che stiamo male, è per quello che non abbiamo pace. Ed è per questo che siamo agitati, turbati, ansiosi, perché non cerchiamo la pace in Dio. Allora, ti chiedo, che cosa regna nel tuo cuore? Hai la pace di Dio che regna nel tuo cuore? Grazie a Dio non è difficile capire se hai la pace di Dio che regna nel tuo cuore. Perché se la pace di Dio regna nel tuo cuore, non puoi nasconderla. Sarà ovvio, evidente, e gli altri intorno a te possono aiutarti a capire che cosa regna nel tuo cuore. Avere la pace di Dio che regna nel cuore è un chiaro comandamento che vuol dire anche che è possibile avere la pace di Dio che regna. E quanto è meraviglioso quando regna in noi. Allora, penso che è chiaro fino a qua. La domanda è, come possiamo avere la pace di Dio che regna nel nostro cuore? Come si fa? E grazie a Dio è semplice. Confidando in Dio, guardando Dio, avendo fede in Dio, aggrappandoci al cuore di Dio per noi, alle verità di Dio, alle promesse di Dio che Lui mantiene sempre. Allora, per esempio, ciascuno di noi ha prove di vario genere, di varia natura, durata. Come possiamo avere la pace di Dio che regna nel cuore in mezzo a una prova? Per esempio, posso avere la pace di Dio se mi ricordo e se tengo in mente che Dio è sovrano sopra ogni cosa. Se mi ricordo che Lui è in controllo di tutto quello che succede nella mia vita. E non solo, ma se mi ricordo anche qual è il suo cuore per me, e cioè che Lui gestisce ogni cosa nella mia vita per il mio vero bene eterno. Posso avere pace se scelgo di meditare su chi è il mio Dio, sulla sua saggezza, sulla sua potenza e sul suo cuore per me, anche ricordando esempi passati di altre prove dove ho visto il suo amore e la sua fedeltà nel passato. Posso avere pace se mi aggrappo alla promessa che con la tentazione, con la prova, mi darà anche la via di uscita, a suo tempo. Allora, come vedete, è una scelta. Avere pace è una scelta. Scegliamo se aggrapparci alle verità di Dio, alle promesse di Dio, a chi è Dio, oppure se aggrapparci ai nostri ragionamenti e quindi stare male e non avere pace. Ma quanti meravigliosi frutti abbiamo quando scegliamo di cercare la pace in Dio. Pensiamo a un altro esempio pratico. Come posso avere pace, la pace di Dio, quando mi arrivano ingiustizie? Posso aggrapparmi alle verità che Dio è con me, che Gesù Cristo, il mio Signore, è stato tentato, provato in ogni cosa e perciò mi capisce. Posso avere la pace di Dio se mi ricordo che cosa merito da Dio. E se medito su quanto ho peccato contro Dio e che quindi tutto quello che mi arriva ingiustizie comprese, sono solo grazia, perché io merito infinitamente di peggio. Posso avere pace quando mi ricordo quanto io ho peccato contro gli altri, quanto io ho trattato gli altri ingiustamente, non solo facendo il male, ma anche non facendo il bene. Hai mai non amato qualcuno come avresti dovuto amare? Non è quella un'ingiustizia? Se scegliamo di pensare a queste cose, di riempirci la mente con queste cose, anziché con le prove, le ingiustizie, le difficoltà, allora avremo la pace di Dio che regna nei nostri cuori. Perché a quel punto stiamo confidando in Dio. E quella è la chiave. Grazie a Dio possiamo avere la pace di Dio che regna nel nostro cuore, giorno per giorno, se guardiamo Dio, se ci aggrappiamo a Lui, alle sue verità e alle sue promesse. È alla portata di chiunque. Però poi voglio notare un altro aspetto nel versetto 15, perché Paolo dichiara che siamo stati chiamati alla pace di Dio in un sol corpo. Lasciar regnare la pace di Dio nei nostri cuori è legato all'essere chiamati in un sol corpo. La vita cristiana non è una vita di isolette, non è una vita in cui ognuno vive per conto suo. L'unico modo di vivere la vita cristiana è essendo uniti come figli di Dio, come corpo di Cristo. Grazie a Dio abbiamo pace nel nostro rapporto con Dio per mezzo di Cristo e grazie a Dio possiamo avere anche una vita piena di vera pace profonda che viene da Dio giorno per giorno se lasciamo che la pace di Dio regni nei nostri cuori. Non è complicato, è alla portata di tutti. Alla fine del versetto 15 Paolo menziona brevemente un altro aspetto della vita cristiana che è estremamente importante, che troviamo spesso nella parola di Dio. E parla qua del ringraziamento. Il ringraziamento spesso manca nella nostra vita e causa tanti danni. Rileggo il versetto 15. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Essere riconoscenti è estremamente importante, è una delle chiavi principali della vita cristiana. Il ringraziamento è fondamentale e la Bibbia ne parla spesso. E uno dei motivi per cui non abbiamo la pace di Dio che abbiamo appena visto è proprio perché non abbondiamo nel ringraziamento. Quando tu non stai bene, quando hai pesi sul cuore, quando stai male, sei agitato, aggravato, fermati e chiediti: sto ringraziando? Perché se non stai ringraziando, inizia lì e spesso risolvi tutti i problemi. Però voglio notare una cosa qua. Notate che il comandamento qua non è di ringraziare. Infatti Paolo dice proprio è di essere riconoscenti. E voglio pensare a questo. Non riguarda tanto quello che fai. È il cuore da avere. Paolo qua ci sta parlando del cuore che dobbiamo avere. Dobbiamo avere un cuore riconoscente. Per essere riconoscenti servono almeno due cose. Uno, servi riconoscere quello che meritiamo da Dio e dagli altri. Allora ti chiedo, cosa meriti da Dio e dagli altri? Pensa a tutti i tuoi peccati, in ciascun campo della vita. Sulla base di tutti quei peccati, cosa meriti da Dio? E cosa meriti dagli altri anche? Tutto quello che noi riceviamo da Dio è solo grazia e possiamo solo esserne grati. Quindi ci serve riconoscere quello che meritiamo, che vuol dire riconoscere quanto non meritiamo niente da Dio, niente di buono. Ma poi ci serve anche riconoscere quello che abbiamo. Quanto abbiamo ricevuto da Dio per grazia. E quanto continuiamo a ricevere, quante benedizioni, quante promesse, quanto amore. E certamente abbiamo ricevuto tanto in senso pratico e infinitamente di più in senso spirituale. Abbiamo ogni benedizione spirituale in Cristo. Quanto trasforma la nostra vita quando siamo riconoscenti. Quando ci sforziamo di riconoscere che non meritiamo niente da Dio e vediamo quanto Dio ci dà. Quanto ci dà. Abbiamo ricevuto infinite benedizioni spirituali e tantissime benedizioni materiali. Allora, sulla base di questo, non dovremmo abbondare nel ringraziamento? Dovrebbe essere il nostro stile di vita. Dovrebbe essere non un compito che metti sulla lista delle cose da fare. Dovrebbe essere il risultato di un cuore che vede quanta grazia ha ricevuto da Dio. Se tu sei veramente riconoscente di cuore, come Dio intende, automaticamente non pensi a te stesso. Sei preso con Dio, sei preso con il suo cuore per te, sei preso con la sua grazia verso di te, e non solo verso di te, ma sei preso anche con il cuore di Dio, la grazia di Dio verso gli altri intorno a te. E così pensi anche agli altri. Che vita benedetta abbiamo quando siamo riconoscenti. Poi Paolo passa a un altro discorso nel versetto 16, e questo riguarda come vivere gli uni, gli altri come gli uni con gli altri come fratelli in Cristo. Leggo il versetto 16. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Dio ci ha dato la sua parola e tramite la parola di Dio noi conosciamo Dio. E qua Dio ci comanda che la parola di Cristo abiti in noi. La parola di Cristo deve abitare, deve dimorare in noi. Deve stare dentro di noi, deve abitare stabilmente in noi. E ci dice qua anche in quale misura. Infatti dice abiti in voi copiosamente, che vuol dire abbondantemente. Dovremo essere ripieni della parola di Dio. Quando la parola di Dio abita in noi copiosamente, quando siamo ripieni della parola di Dio, allora possiamo essere usati nella vita gli uni degli altri per edificarci. E qua menziona proprio istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri. Parla di questi due aspetti, istruire ed esortare. Istruire significa proprio insegnare. Abbiamo bisogno di insegnarci a vicenda le verità di Dio, dalla parola di Dio. Non sta parlando qua dell'insegnamento ufficiale in chiesa, sta parlando di quell'insegnamento che facciamo gli uni con gli altri quando ci ricordiamo le verità di Dio a vicenda. Per esempio, questo succede quando un fratello ha pensieri falsi e un altro fratello lo aiuta a riconoscere quei falsi pensieri, a combatterli con le verità. Istruirci a vicenda, insegnarci a vicenda con le verità di Dio è fondamentale per la crescita della Chiesa. Ma non basta istruirci a vicenda, e infatti serve anche esortarci. La parola che qua è stata tradotta come esortarci è tradotta spesso come ammonirci. Ci serve il senso qua è che essendo ripieni della parola di Dio possiamo ammonirci gli uni gli altri quando cadiamo nel peccato. Per istruirci e ammonirci secondo le verità di Dio è fondamentale che la parola di Dio abiti in noi copiosamente, perché allora è la parola di Dio che controlla tutto quello che pensiamo e che diciamo. Altrimenti vuol dire che istruiamo e ammoniamo gli uni gli altri, non essendo ripieni della parola di Dio. E lì diventa un grandissimo problema. A quel punto, invece di essere di edificazione gli uni per gli altri, diventiamo un inciampo gli uni per gli altri. Ed è molto grave. Questo istruirci e esortarci gli uni gli altri presuppone che ci sia un grande coinvolgimento gli uni nella vita degli altri. E questo è il piano di Dio per la crescita della Chiesa, che siamo uniti gli uni con gli altri. Come credenti, fratelli, non siamo unità indipendenti che vengono in Chiesa la domenica. Siamo un corpo, il corpo di Cristo. E il corpo cresce dal contributo di ogni parte. Abbiamo bisogno di essere uniti, coinvolti gli uni nella vita degli altri. E così possiamo essere usati per edificare il corpo di Cristo. Poi è molto interessante notare qua che Dio ci spiega anche in senso pratico come possiamo istruirci e ammonirci gli uni gli altri. E infatti parla specificamente di alcuni mezzi da usare, mezzi pratici. Parla di salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Noi viviamo in un'epoca in cui più che mai la parola di Dio è a portata di mano. Ma storicamente non è stato sempre così. Anzi, tuttora in tante parti del mondo non è possibile avere una propria copia personale, più copie della parola di Dio in vari formati. E nella storia, prima dell'invenzione della stampa, prima che i libri fossero di grande distribuzione, non era possibile, erano troppo costosi. Era impossibile per un credente normale avere una propria copia della Bibbia. Magari avevano una copia in tutta la Chiesa. Allora, come potevano istruirsi e esortarsi a vicenda? Questo brano è stato scritto molto prima dell'invenzione della stampa. Come era possibile allora? E come possiamo noi riempirci della parola di Dio per tirare fuori quelle verità, anche quando non abbiamo la parola di Dio a portata di mano? E Dio qua ci parla di salmi, inni, cantici spirituali, parla di cantare nel nostro cuore al Signore. Dio ha creato la musica e la musica unita alle parole, sane parole, parole bibliche, diventa uno strumento potente per ricordare e tirare fuori le verità di Dio. Quanto è importante cantare al Signore, buoni canti, canti ricchi, canti con buone verità. Spesso, in mezzo alle prove, in mezzo al dolore, anche fisico, in mezzo alle difficoltà, è facile pensare a un canto, tirare fuori qualcosa che abbiamo imparato anni prima e cantarlo ancora, e quello diventa un incoraggiamento per le verità che contiene. I salmi, inni, cantici spirituali sono uno strumento che qualunque credente, in qualunque momento della storia, può usare in qualunque parte del mondo. Dio ci ha dato quello che ci serve per avere la parola di Dio che abita in noi copiosamente. E non dipende dal punto storico in cui vivi, da quali tecnologie sono disponibili, da quanti soldi hai. È sempre disponibile. E qua voglio fermarmi a notare una cosa. Notate il cuore di Dio per la sua Chiesa. Ci ha dato tutto quello che ci serve. Ogni cosa. Dio ha provveduto tutto il necessario per ogni suo figlio. Questo è il cuore di Dio, il buon padre che cura i suoi figli. Allora ti chiedo, la parola di Dio abita in te copiosamente? È importante, è fondamentale. Tu sei ripieno della parola di Dio? Così che puoi istruire ed esortare gli altri? E così che gli altri possono anche esortare e istruire te. Quello che esce dalla nostra bocca rivela di che cosa siamo ripieni. Allora ti chiedo, che cosa esce dalla tua bocca? Esce parola di Dio? Escono principi di Dio, verità di Dio? Quando dai un consiglio, un parere, è fondato sulle verità, i principi di Dio? Cosa esce dalla tua bocca? Hai le verità di Dio nascoste nel tuo cuore, sotto forma di inni, di cantici, che puoi tirare fuori quando servono? E canti con grazia al Signore nel tuo cuore, come stile di vita? Fratelli, è interessante qua che Dio ci parla specificamente del canto. Non è un'idea, non è un consiglio. Ci parla chiaramente proprio di questo, di inni, salmi e cantici spirituali. Allora, seguiamo quello che Dio ci mostra e ci insegna chiaramente nella Sua parola. Prego che avremo la parola di Cristo che abita in noi copiosamente, sempre di più, così che possiamo istruirci e ammonirci a vicenda, così che possiamo crescere come il corpo di Cristo. Abbiamo visto qua il comandamento che la pace di Dio regni nei nostri cuori, di essere riconoscenti, che la parola di Dio abiti in noi copiosamente. E adesso Paolo ci parla di un altro aspetto fondamentale della vita cristiana che riguarda ogni campo della vita, copre tutto. E questo riguarda tutto quello che facciamo. Rileggo il versetto 17. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Questo comandamento che troviamo qua copre ogni campo della vita. Notate che Paolo dice proprio qualunque cosa facciate. Ogni cosa, qualunque. Qualunque cosa che facciate in parola o in opera. Comprende tutto quello che diciamo, tutto quello che facciamo. Però, fratelli, come non dovrebbe essere così? Pensate, siamo stati comprati a caro prezzo. Con il sangue di Cristo non apparteniamo più a noi stessi. Noi apparteniamo a Dio. E perciò, certo che dobbiamo fare ogni cosa nel nome del Signore Gesù. Certo che dobbiamo fare ogni cosa alla gloria di Dio. Ma anche questo non è un comandamento gravoso. Pensate, non è un comandamento gravoso, è un privilegio. Fa parte di essere salvati. Fa parte di avere una speranza eterna, di avere un rapporto con Dio. Non è gravoso fare ogni cosa nel nome del Signore Gesù. È una grazia, è una grandissima grazia. Dobbiamo fare tutto nel nome del Signore Gesù, che vuol dire tutto per la gloria di Dio. Questo vuol dire fare tutto, tutto quello che pensiamo, tutto quello che facciamo, che diciamo, tutto secondo la volontà di Dio, per la gloria di Dio. Se tu hai Cristo, Cristo è il tuo Signore. Governa Lui la tua vita, non tu. E perciò tu non vivi più per te stesso. E grazie a Dio che non vivi più per te stesso. Allora se tu sei in Cristo, tu vivi per Cristo, fai la volontà di Dio per la gloria di Dio. Quindi, il comandamento che troviamo qua, qualunque cosa facciate in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, in realtà è un frutto di vera salvezza. È un frutto di vera salvezza. Allo stesso tempo però, Dio ci dà questo comandamento perché non è automatico che viviamo così. Ancora abbiamo una tendenza carnale in noi, di voler vivere per noi stessi, di voler essere noi signori della nostra vita. È per quello che Dio ci dà questo comandamento. E grazie a Dio, anche quando cadiamo nel grave peccato di vivere per noi stessi, di non vivere alla gloria di Dio, anche per quel grave peccato c'è perdono in Cristo. Grazie a Dio. Qualunque cosa facciate, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù. E poi alla fine del versetto 17 Paolo ripete quello che abbiamo già visto nel versetto 15. Rileggo 17. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Rendendo grazie a Dio. Questo è il verbo del sostantivo riconoscenti nel versetto 15. Paolo sta sostanzialmente parlando della stessa cosa. Abbondare nel ringraziamento è una chiave della vita cristiana e possiamo abbondare nel ringraziamento per mezzo di Cristo, perché per mezzo di Cristo abbiamo libero accesso al Padre, grazie a Dio. Il ringraziamento dovrebbe essere una costante nella nostra vita. Quando abbondiamo nel ringraziamento, vediamo più del cuore di Dio, vediamo più di quanto siamo benedetti, abbiamo gioia. Il ringraziamento è l'antidoto per il peccato di lamentarsi, quanto è grave lamentarci. Quando ringraziamo e abbondiamo nel ringraziamento, trasforma la nostra vita. Chi abbonda di ringraziamento di cuore ha gioia profonda. Vuoi avere gioia? Abbonda nel ringraziamento. Prego che cresceremo, ciascuno di noi, nel riconoscere quanto abbiamo da Dio e nell'abbondare nel ringraziamento. Allora, in questi pochi versetti, 3 versetti in tutto, quanto c'è da vedere? Prego che avremo visto come vivere in vari campi della vita, ma prego che soprattutto abbiamo visto il cuore di Dio per noi qua. Dio vuole che abbiamo gioia, vuole che abbiamo pace, vuole che siamo benedetti, che abbiamo una vita che porta frutto per Lui, non una vita sprecata. Dio non vuole rendere pesante la nostra vita con i comandamenti, vuole benedirci, così che possiamo avere più di Lui. Per questo ci mostra come vivere in ciascun campo della vita. Viviamo così e avremo una vita non sprecata, ma piena di gioia, piena di frutto, per la gloria di Dio. Preghiamo. O Padre, voglio ringraziarti, Padre, per il tuo cuore che ancora una volta ci mostri, Padre. Qua abbiamo visto vari aspetti di come vivere la vita cristiana. E Padre, grazie che ci mostri come vivere la vita cristiana. Quanto siamo stolti quando ci sembra pesante vedere i tuoi comandamenti. Padre, non è pesante, è una grazia che tu ci ami così tanto che ci mostri la via in cui camminare, affinché possiamo avere un cuore soddisfatto, pieno di gioia, una vita che porta frutto per te, per la tua gloria. Padre, aprici gli occhi sempre di più a vedere più del tuo amore, più della tua grazia per noi. Ti chiedo questo, Padre, grazie per come ci hai mostrato ancora una volta la via in cui camminare. Oh Padre, vogliamo essere fedeli a camminare nelle tue vie, giorno per giorno, passo per passo. Grazie che tu sei con noi mentre camminiamo. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.